Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo,
via, Paolo da Modena.
Pronto?
Perché poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Nota integrativa circa il rituale magico collettivo di questa sera, ore 21. Abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento di soggetti che lamentano di non avere una candela nera e di non essere riusciti a rintracciarla. Ricordiamo che la candela, come già accaduto in altri riti similari, può essere in tali casi, anche se bianca, dipinta di nero utilizzando pittura o altre sostanze, preferibilmente liquide, smalti ad esempio. Inoltre suggeriamo ai partecipanti al rituale di allenarsi a scrivere con la mano sinistra, perché in un certo momento che sarà indicato si dovrà appunto scrivere ciò che diremo utilizzando la mano sinistra e non la mano destra, pena l'inefficacia del rituale. Auguriamo ogni bene.
No vabbè, ma scusa, ma che cazzo di radio è? Scusa, ma lo metti, ma lo licenziate questo qui? Cioè lo licenziate?
Giuseppe,
voi lo sapete che ci sono dei continenti oltre all'Antartico?
No, che cos'è l'Antartico?
L'Antartico, come che cos'è? Ma voi siete dei coglioni. Allora l'Antartico è quella parte del sud, del polo sud, ma oltre quello ci sono dei continenti e ci sono anche degli esteri extraterrestri.
No, scusate.
Ci sono tre cerchi oltre l'Antartico e ci sono i continenti mai visti dall'essere umano, nascosti dall'ONU.
E c'è una radio nazionale, la Tal Zanzara, che lo fa, che parla di questo mondo reale, è la vera umanità. E quindi in grande considerazione, grande attenzione, un bel merito.
Beppe!
Allora ragazzi, ha ragione oggi il signor Marco Travaglio, iniziamo subito così, in maniera quasi sorprendente, che scrive a proposito di Sant'Ilaria Salis, re, regina delle occupazioni. Scrive questa cosa molto semplice: con che faccia Frotoiani e Bonelli torneranno a invocare, come fino a ieri, lo sgombero per esempio di Casa Pound? Invocavano lo sgombero di Casa Pound, amici miei! Con che faccia torneranno a invocare lo sgombero di Casa Pound dall'edificio occupato a Roma? Diranno che le occupazioni abusive possono farle solo i centri sociali, amici loro, e quelli di destra no? Molto semplice, amico mio, molto semplice. E applausi dunque per questa cosa che ha scritto il Travaglione, che insiste: se qualche picchiatore fascista italiano fosse arrestato in giro per l'Europa per avere menato manifestanti di sinistra e Fratelli d'Italia o la Lega lo facessero leggere per farlo evadere, da che pulpito l'opposizione contesterebbe la follia tutta berlusconiana di candidare impresentabili per meriti penali e spacciare i voti per un lavacro che cancelli i reati? Beh, amico mio, adesso ve la beccate la contraddizione, il doppio pesismo. Seconda cosa, sempre a proposito del capitolo ormai infinito di Sant'Ilaria, regina delle occupazioni. Sai, non riesco a comprare un'automobile, perché non riesco economicamente, perché non ci arrivo, e perché non me lo posso permettere. Che ne dici di occupare o di prendere in prestito quella di un altro, magari uno che ne ha 3-4, di occupare un'auto, di occupare l'auto di uno che ne ha 3-4, in fondo che ci fa con la quarta, con la quinta, con la sesta? Non posso andare al ristorante? Non mi posso permettere un ristorante? Beh, occupiamo un tavolo, no? Occupiamo un tavolo. Ho diritto o no a un po' di socialità? Ho diritto un po' o no a ogni tanto ad andare in qualche ristorante? In fondo è un diritto come quello di tutti. Pago troppe tasse e sono esagerate le tasse, ma facciamo un bel movimento per le tasse, come il movimento per la casa, e cominciamo a non pagare le tasse. La roba siete incredibili. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Anzi, devo aggiungere una cosa. Quasi 700.000 giovani dicono che hanno fatto uso di droga nel 2023. Quasi 700.000 giovani. 700.000 giovani. E al governo continuano a dire: il problema è delle famiglie, genitori troppo tolleranti, la cannabis, definirla droga leggera è antiscientifico. Il ministro Valditara dice che bisogna sconfiggere qualsiasi tipo di dipendenza. Amici miei, la dipendenza dalle droghe non finirà mai. Avere un mondo libero dalle droghe è impossibile. L'unico metodo è liberalizzare tutto, tutto libero. Aridaglie, da Roma, Parenzo, David. Buonasera. Eccoci qui. Che fai, Mugugni? Vai.
Allora, avete voi delle destre una simpatica ossessione, e anche ben giustificata, nei confronti della Salis. Hai fatto tutto questo tuo pippone senza citare una volta sola il fatto che il centro-sinistra abita in tutti i capoluoghi di regione.
Ancora vuoi giudicare 6-0 le elezioni nazionali? Significato nazionale a quattro comuni del cazzo, ma non dire non cazzate, dai, su. Non dire cazzate,
giornalisticamente.
Ma figurati, ma chi se ne fotte?
A rilevare che hai preferito concentrare la tua simpatica attenzione nei confronti confronti della Salis, che è stata eletta dal popolo con 175.000 preferenze.
Infatti,
per rappresentare un pezzo d'Italia che a me personalmente,
guarda,
non è il mio punto di riferimento, ma hai preferito denigrare 175.000 e passa il 7% dell'elettorato.
Io sto parlando di quello che dice lei.
Ha deciso di portare questa ragazza in Europa nel giorno in cui, e non hai dato la notizia, il tribunale di Budapest, carogne, hanno detto che chiederanno al Parlamento europeo di ritirare l'immunità. Questo è il tema, non l'occupazione delle case in passato della signora Salis, ma il fatto che la Budapest, l'Ungheria
qual è il problema?
Vorrebbe risbattere in galera una persona non ancora condannata, e io su questo vorrei che tu riflettessi. Ma per farti riflettere ci vuole solo il silenzio, perché tutti questi rumori di fondo che tu ogni giorno produci, è rumore di fondo, è una pentola che bolle, questa non c'è riflessione. Quando uno spegne la trasmissione, cosa ha capito della giornata?
Nulla.
Di quello che accade nel
niente.
Non ha capito nulla.
Secondo te,
di quello che cos'è
questa inchiesta di Libero Compagni col Villini, i valori immobiliari della famiglia Salis? Una casa di 160 metri quadrati da mezzo milione a Monza e una in montagna, eppure la figlia occupava. Eppure la figlia occupava. L'interesse è per una persona eletta al Parlamento europeo. Questo è l'interesse. Dunque non interessa.
Si fanno i conti in tasca alla sua famiglia, non a lei. Che cazzo vuol dire? Cosa c'entra?
Anche a lei, indirettamente, anche a lei. Perché qual è il problema? Significa che se te lo puoi permettere occupi ed esalti l'occupazione come atto politico.
Ma il padre, cosa vuol dire? Cosa vuol dire quello che è il padre? Questa è la figlia che fa l'insegnante.
Comunque la Salis dice l'impegno a Bruxelles.
Le proprietà immobiliari. Che vi ha fatto il padre, l'ingegner Salis? Che vi ha fatto
nulla,
di male?
Assolutamente nulla.
Cosa vi ha fatto di male l'ingegner
nulla.
Salis? E allora basta.
L'impegno a Bruxelles mi spaventa meno del carcere ungherese. Vabbè, questo si, può,
certo.
Questo si può anche capire, per la carità di Dio. Vai!
Non ti spaventa questo nuovo ruolo, visto che tu lo hai detto, non sei una politica di professione?
Allora, sinceramente mi spaventa molto meno che stare in un carcere ungherese. E dopodiché, rispetto a questo nuovo ruolo, sono molto contenta, ma sento anche un fortissimo senso di responsabilità.
Per quel poco che avete potuto sentire, dice questo. Ma in realtà oggi dice un'altra cosa la signora Salis. La famosa casa dello scandalo. La polizia mi ha trovato lì nel 2008, quando avevo 24 anni. Oggi ne ho 40. Da allora non sono più andati a fare verifica per vedere chi ci abitasse. Però l'Aller mi contesta lo stesso un debito di 90.000 euro. Cioè sta dicendo fondamentalmente che l'Aller si inventa i debiti. Cioè si inventa i debiti. Si inventa anche gli obiettivi da colpire. Si inventa gli obiettivi. Si inventa gli obiettivi. Si inventa gli obiettivi.
No, dico, se ha sbagliato qualcosa lo pagherà, ovviamente. Dov'è il tema? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è chiaro che se ha commesso degli illeciti pagherà. Ma lei deve essere giudicata per le sue battaglie politiche.
No.
Ma è chiaro che se ha commesso. Come no?
Parenzo. Che uomo di merda.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Parenzo, guarda che l'unico che dovrebbe andare da uno psichiatra, e non solo per problemi di insonnia, sei proprio tu, caro il mio comunista.
Cruciani, le case si comprano, si affittano, si prendono in graduatoria e poi si ereditano, compresi i castelli in Umbria. A Cruciani, ma vaffanculo, va, lavati sporco.
Ilaria Salis, una di noi, avanti tutta, e intanto al crucianino gli rode il culo.
No, guarda, non mi rode il culo, giustamente mi fa notare il dottore avvocato professor Ruggeri che la sinistra da anni è contraria all'immunità. Dunque, di fronte alla richiesta ungherese, dovrebbe dire rinuncio,
Ruggeri,
all'immunità.
Ti fa votare,
mi ha mandato dei messaggi. Mi ha mandato dei messaggi.
Ma Ruggeri, a quest'ora perché non lavora? Viva
ma
Dio!
Lavora.
Perché
ma
non
perché,
lavora?
Perché tiro del culo che uno faccia qualcosa diverso da quello che dice?
No, ma io sono felicissimo. Ruggeri è una delle persone che mi stanno. Beh, lo dico senza alcuna ironia, abbiamo fatto una cena strepitosa tempo addietro a cui hai partecipato anche tu e sei riuscito pure a farti offrire la cena dal gestore proprietario di quel ristorante,
figuriamoci.
Sì, io mi ricordo perfettamente, non hai mai pagato una cena in vita tua. Ma ciò non toglie, nulla toglie alla simpatia del dottor Ruggeri, al fatto che gli voglio bene, al fatto che è carico, è pieno, ha un bastimento di donne non indifferente.
Adesso questo sono comunque, cazzi suoi, che c'entra,
no,
questo?
Ma diciamo pure, beh,
ma adesso
però,
che c'entra?
Completa il quadro, è bello carico. Il dottor Ruggeri è bello carico.
Vabbè, allora.
Tant'è che fa dei lunghi mesi di permanenza anche all'estero, vacanze, eccetera.
Vabbè, allora.
Ogni tanto si sveglia e lavora e manda pure un messaggino di commento. Ma io voglio dire, a quest'ora, Ruggeri, le persone normali lavorano, non ascoltano la Zanzara. Tra l'altro,
signor Del Debbio. Comunque mi sta dicendo giustamente la sinistra che si è sempre battuta contro l'immunità, nei confronti dell'immunità che chiede di togliere l'immunità come chiede l'Ungheria, dovrebbe dire sì, certo, avete ragione, togliamo l'immunità, processo. L'avete sempre detto, vi volete sottrarre al processo, lo avete sempre detto, però c'è il cattivo Orban. E allora chi lo decide chi è cattivo e chi non è cattivo? Chi lo decide dove bisogna sottrarsi e dove non bisogna sottrarsi? Siete una banda di ipocriti. questo
quello
è
un regime, quello di Orban, ragazzi. Noi stiamo parlando di una liberale democrazia.
È un regime.
Beh, insomma, il sistema
è un regime.
Giudiziario.
Allora, tu hai deciso che ma dicono che anche l'Italia è un regime. Dite che anche l'Italia è un regime.
Il sistema giudiziario ungherese è stato più volte condannato dal Parlamento Europeo. Questo è un fatto.
Allora,
è inutile che mandi
la dottoressa, la dottoressa Anna Maria Giotta, che è una predicatrice, mi dice: le donne non devono essere costrette a lavorare perché non si arriva a fine mese. La donna deve essere libera di scegliere se le va di lavorare oppure no. Non so perché mi manda questi messaggi. Se una donna ha dei complessi di inferiorità, cercherà il riscatto con la carriera. L'uomo deve avere una paga tale da mantenere la famiglia come era un tempo. Le donne che cercano la carriera hanno dei complessi, dei problemi seri. Non si possono, si devono occupare della famiglia. I ruoli dell'uomo e della donna sono diversi. Incredibile. Questa è la nostra predicatrice, la signora Giotta. La signora
non
Anna
nostra,
Maria
non
Giotta.
Nessun, non nostra, io non ho nessuna predicatrice. Zero, zero su.
Sono veleno.
Allora, il professor Raimo, quello che ha detto che era giusto picchiare i nazisti, oggi ospite di una trasmissione che va in onda la mattina alle 11 e che è, diciamo, verso la sua naturale conclusione, diciamo, no? Di questa stagione. Verso la naturale conclusione di questa stagione. Dice che 15 neonazisti lo hanno assaltato. 15 neonazisti.
Posso anche darti la notizia che domani sarà in diretta da noi alle ore 13 Ilaria Salis. Questa è una notizia in esclusiva che ti voglio dare in anteprima. Io credo che quella sia una trasmissione, guarda, lo dico davvero, da seguire. Posso dirti quella da
seguire. Noi freghiamo dei pezzi, freghiamo dei pezzi da quella trasmissione. Freghiamo dei pezzi da quella trasmissione e ce ne fottiamo di pagarvi. Ce ne fottiamo.
No,
vai.
Malissimo.
La cattiva notizia è che negli ultimi due settimane io vivo a Roma. Nel pub dove spesso vado a prendermi una birra, al Sally Brown a San Lorenzo, a un certo punto, sabato scorso, un gruppo di una quindicina di neonazisti italiani e francesi hanno assaltato il pub di notte e si sono asserragliati i due proprietari dentro con asce e martelli.
Capito, l'hanno assaltato o non l'hanno assaltato lui? C'era o non c'era lui? Non si è capito se c'era o non c'era.
No, perché lui ha detto che hanno dato l'assalto al pub dove lui in genere va.
Ma è che l'hanno fatto apposta perché c'era lui. Ma ragazzi, non bisogna essere affetti da mitomania troppo, però.
È frequentato da gente di sinistra e questi nazisti.
Ma beh, ho capito, ma chi se ne frega? Ma chi se ne fotte? Ma
beh,
chi
un atto
se ne
gravissimo,
frega?
Di squadrismo gravissimo.
Ma sì, certo, va benissimo, arrestateli, prendete arrestateli. Qual è il problema? Prendete arrestateli.
È un atto gravissimo.
È roba pazzesca. Dai, forza.
Ma cos'è pazzesco? L'atto che lo racconti?
Ma sì,
capire.
Ma non c'è in giro, la caccia all'uomo di sinistra da parte di bande di fascisti. Non c'è. Me lo state inventando voi. Ma chi se ne fotte? Saranno quattro criminali che vanno presi e arrestati.
Alla manifestazione della sinistra, a un certo punto dell'opposizione, c'è stata un'aggressione di alcuni militanti, abbiamo visto il video, a giornalisti anche della 7 arrivano querele, a me ho un provvedimento disciplinare che sa molto di regime autoritario.
Quello che lei ha detto qui sulla Salis, a seguito di quello che è arrivato.
Sì, il provvedimento disciplinare ancora non si sa se io avrò uno stipendio l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Perché la gente a un certo punto, di fronte alla cattiveria, a quelle forme di aggressività che sono parte consistente della tradizione della destra, di fronte a quella
non della destra di governo, lei dice che anche la destra di governo ha dentro di sé il germe della violenza. Questo per capirsi
non il germe della violenza. Guarda, io non sto dicendo il germe della violenza, io sto dicendo il germe della
il bisogna picchiare le persone.
Come?
Fa il professore, ha detto che bisogna picchiare le persone.
No.
Lei ha detto che è lecito picchiare persone e quindi io non ho nulla da dire con uno che ritiene la violenza.
Lei le picchiava negli anni 70.
Io non le picchiavo in acquerello per questa affermazione. Io lo querello perché io non ho mai picchiato nessuno.
Non quereliamo nessuno.
Scusa subito.
Non ho mai picchiato
nessuno. Non frequentava le persone che picchiavano?
No, non ho mai frequentato nessuno che picchiava.
Nessuno? Forse qualcuno del movimento sociale. Adesso va bene.
Negli
anni 70 avevo tre anni.
Sto frequentando uno che è a favore della violenza che ha detto che bisogna picchiare le persone.
Una roba pazzesca, una roba incredibile. Adriano, provincia di Milano, incredibile.
Ciao,
ma di
Fascio.
Che cazzo parlate in quella trasmissione? Una cosa pazzesca. Adriano, provincia di Milano. Oh. Forza,
sì,
dimmi.
Ciao, Fascio.
Dai,
sto mangiando, mi ho rotto il cazzo adesso. Fascio.
Dimmi, Adriano. Dimmi.
Allora, mangia a quest'ora.
Sì. Ma che roba è la RSA? Salis. Sì. Sì. Una è l'area Salis, 10 l'area Salis, 100 l'area Salis, 1000 sì, l'area Salis, che
carità.
Io ho orgogliosamente votato.
Va benissimo, ma chi te lo proibisce?
Ora,
nessuno te lo proibisce, comunque non c'è il regime qua, no? Non c'è il regime.
L'ho votata. Tu dici che non chiama nessuno la tua cazzo di trasmissione di quelli che l'hanno votata.
No, chiamano, sono anche venuti qua in studio, non ti preoccupare, dimmi.
Poi, per quanto riguarda l'occupazione della casa, lei ha dato un segnale, ha fatto benissimo. Lei occupa ai ricchi per dare ai poveri.
No, veramente non erano ricchi, perché avesse occupato le terze e quarte case dei ricchi sarebbe stata una cosa. Ma è la rivendicazione dell'occupazione di case popolari
sapere,
non assegnate. Altra vergogna.
A Milano ci sono migliaia di appartamenti dell'Aller.
Sì, me ne fotto. Nessuno si auto attribuisce. Benissimo, nessuno si auto attribuisce l'autorità di occupare le case in nome di qualcosa.
Benissimo,
se tu sei a favore dell'occupazione,
benissimo. E tu adesso mi metterai giù perché questo è il tuo sistema. Tu chi ti lascia in mutande gli chiudi la radio in faccia. Quando
questo
non sai che cazzo dire, ti attacchi a questo. È il tuo sistema. È un metodista, sei fascista.
Hai finito?
Tu ti comporti
Hai finito?
Così. No, non ho finito.
Hai finito?
Volevo dire
Hai finito?
No, assolutamente
Hai
no.
finito no? Oltre
Volevo
questa stronzata di legittimare le occupazioni.
È vero, Fascio, è vero. È verissimo.
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024 oppure se vuoi mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 7171701.
Ma secondo voi cosa c'è di più schifoso che occupare abusivamente un alloggio popolare togliendo il posto a chi indigente e legittimamente in lista d'attesa che aspetta in silenzio e con rispetto? Cosa c'è di più schifoso? Se hai un briciolo di coglioni, Sales occupa la casa di un ricco, no? Devi prendertela con quelli poveri e la sinistra ti avvalla. Infatti si capisce bene cosa pensa la sinistra, no? Dei poveri non gliene frega un cazzo la sinistra, vero Parenzo? Solo in executive.
Sera David Parenzo rientra a casa da lavoro, ma è proprio sull'ingresso che nota un cartello occupazione. Dall'interno della porta provengono odori di drogucce, puzza e tanfo di centri sociali e musica di dubbio gusto. A quel punto si fa cogliere dal panico, chiama l'avvocato, chiama la procura, chiama il vescovo, chiama i cardinali, chiama Cruciani, ma non può nulla. Perché a quel punto sente la voce, è Ilaria Salis che gli parla e gli dice: caro David, io rivendico il diritto alla casa.
Allora, posso dirti una cosa? Quell'ascoltatore di prima aveva ragione, caro David, aveva perfettamente ragione. Quando diceva, se uno ha un po' di coglioni non si mette a occupare le case popolari, le case popolari che spettano in teoria agli indigenti, no? Spettano alle persone che hanno bisogno. Se uno ha un po' di coglioni si mette a occupare le case dei ricchi, le case delle persone ricche, le seconde, le terze,
no,
le quarte case,
no.
E dovete avere il coraggio di dirlo, le quarte case, le quinte case sfitte, prendetevi il mio casale. Prendetevelo se avete coraggio, andate lì, non ci va nessuno. Io ho 450 metri quadrati dove non va nessuno. Chiaro?
Manda
tutto quello che vuoi.
Dopodiché bisogna in realtà porre una grande questione che riguarda la gestione delle case.
450 metri quadrati vuoti, tutto vuoto.
Il pubblico che gestisce questo fa acqua da tutte le parti. Gli enti regionali che gestiscono.
Roma,
case.
Roma. Altra cosa incredibile di questi giorni è immaginare l'Italia come un paese dove ci sono persone che puntano i gay, puntano gli omosessuali, Froci, Finocchi, chiamateli come volete, e poi li puntano e c'è il grande pericolo autoritario. Il grande pericolo autoritario, l'Italia della discriminazione. Si svolgono i gay pride in tutta Italia tranquillamente e non succede un cazzo, basta di dire cazzate. Sentiamo il signor Zan, neodeputato europeo del Partito Democratico, uomo molto fedele alla signora Schlein, il quale dice che è contro l'Italia delle discriminazioni e parla di destra eversiva. Ragazzi, ma la destra eversiva, Davide, ma ti rendi conto di quello che dite? Parlate di destra
ma
eversiva.
Io non ho mai detto una cosa simile, tu inviti pure in televisione, non loro,
la destra che tu consideri eversiva.
Io non ho mai considerato la destra eversiva, mai.
Bah.
Questa è l'Italia migliore, l'Italia dell'inclusione, delle libertà, anche della gioia, contro l'Italia delle paure, delle discriminazioni e dei muri che si alzano. Visto anche al G7 il tentativo di questa destra, che ormai si sta dimostrando eversiva sul tema dei diritti, perché è in palese violazione
di cosa?
Con la nostra Costituzione all'articolo 3.
Ma che dice questo? Ma glielo vuoi dire tu, David? Ma glielo vuoi dire tu? Diglielo tu.
Ma cosa gli devo dire io?
Alessandro da Milano, dai, Alessandro da Milano, cominciamo.
Cruciani, ma la pianti far la propaganda per i tuoi amici che passi, rischi di passare per idiota.
Io al limite faccio la propaganda per me stesso.
Ma ieri facevi passare che la Sali si occupasse le case dei privati, ma
ho detto che non devono
occupare le case vuote dell'Aler, ce ne
perché
sono
nessuno si deve arrogare il diritto. Chi è che ti dà il diritto di occupare una casa anche
perché,
se vuota? Chi lo dice?
Ma chi ti dà il mandato?
Ma chi rappresenti tu?
Non me ne frega niente.
Chi? Male, malissimo.
Il diritto è che hai il diritto alla casa, hai bisogno della casa.
E chi lo fa?
Invece...
Giuna, Alessandro, o mi ascolti o ti mando a fare in culo.
Ascoltami
o ti mando a fare in culo. Giù un attimo, Alessandro. Allora, fosse anche vero tutto quello che dici, mettiamo che tutto quello che dici contro la gestione delle case pubbliche e delle case popolari sia vero, no? È tutto vero, hai perfettamente ragione. Chi dà il diritto a un cosiddetto movimento per la casa, capitanato anni or sono anche dalla signora Salis, di occupare? A nome di chi? A nome di chi, imbecille di un imbecille? A nome delle
famiglie che se no non hanno una casa, imbecille, coglione, fascista.
Chi gliel'ha dato il mandato alla Salis?
Gliel'ha dato il fatto che ci sono 10.000 persone
ma non dire cazzate. Ma non dire cazzate.
E allora
chi ti dà il mandato
allora
di occupare una casa?
Perché così non stanno vuote.
Davide,
rispondi
tu per favore, Davide, che sei d'accordo con me.
Ma tu
usi
la logica o devi solo difendere i tuoi padroni e i tuoi amichetti?
Sì, i padroni ce l'hai tu in testa.
Ma Parenzo, ma ormai dici delle robe solo che è diventato il Parenzo della destra.
Io non hai raccontato.
Lui lo fa con la sinistra e tu lo fai con la destra.
Scusi, però, non ho capito perché lei deve chiamarlo il Parenzo della destra, come se Parenzo fosse sinonimo di idiota. Questo mi indispone nei suoi confronti. Il Parenzo della destra.
No,
perché
però,
tu Parenzo difendi i tuoi amici
Alessandro, scusami,
io
Alessandro.
Non difendo nessun amico, cerco di ragionare sui fatti.
Sì, vabbè, giù un attimo. Allora, Alessandro, ti devo dire una cosa. Non hai risposto alla mia domanda molto semplice. Io ti ho posto di fronte a un quesito elementare. Il quesito elementare è questo. Fosse anche vero tutto quello che dici, che la gestione di tutte le case pubbliche, è un disastro, che non assegnano le case, va benissimo tutto quello che dici, non sto facendo l'elogio di nessuno. Chi glielo dà il mandato a una signora che si chiama Ilaria di nome e Salis di cognome di occupare una casa? Non mi hai risposto.
Glielo dà il fatto che la gente non ha una casa e ne ha bisogno. Non avete risposto.
Andate a fare in culo. Se fossi io mi procurerei da vivere e ci riuscirei, se non hai qualcosa con cui vivere, ci sono i famosi servizi sociali. Questo c'è. Vabbè, andiamo avanti, dai. Elisabetta da Ravenna, vai.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, sì, di Della
Zanzara. A tutte e a tutti.
Sì, chi è questa qua? Chi è? Elisabetta,
dimmi. Sono Elisabetta, sì, da Alfonsina, Ravenna, e vi dico che sono sotto controllo mentale della Gestapo italiana, e la Gestapo italiana, oddio, è formata da pedofili, omosessuali.
Aspetta, aspetta, calma.
Di tutti i tipi.
Elisabetta, calma, Elisabetta. Se non ricordo male, mi sovviene che tu hai anche un cognome che è Errani Emaldi, o sbaglio?
Sì, questo è il mio cognome, Errani Emaldi Elisabetta.
Benissimo, allora tu sostieni, no, per riassumere la questione, perché più volte ti abbiamo ascoltato in questa disgraziata trasmissione.
No, io non l'ho mai ascoltata.
Tu resetti tutto, cancelli tutto, per cui
tutto.
Allora,
tutto.
La signora Elisabetta Travenne in realtà è una nostra, diciamo, sei un interlocutore di questa disgraziata trasmissione, giusto? Sei andata in onda già qualche volta. Benissimo, no, ma io voglio semplicemente chiarire la situazione. Sei una persona che ogni tanto è intervenuta in questa disgraziata trasmissione e sostieni sempre qui, se non sbaglio, perché non ti voglio assolutamente mettere in bocca parole che non hai usato.
Di pure quello che devi dire, tanto il peggio è il peggio e non ti sbagli neanche, guarda.
No, ma per carità di Dio, non mi voglio sbagliare. Allora, tu sostieni sostanzialmente che ci sia un nuovo ordine mondiale che controlli la mente delle persone, giusto?
Va bene,
esatto,
ma questo...
Il nuovo ordine mondiale rappresenta tutti i governi del mondo che hanno in mano tutto, l'OMS,
sì, vabbè,
la Società Mondiale della Morte, l'ONU.
Sì, ma che c'entra la Gestapo? Scusa, non ho capito
l'ONU,
bene la Gestapo.
Frega.
Gestapo, perché
l'ONU,
in realtà sono i governi militari che comandano.
Sì, in che
non
senso?
Sono altro che le Gestapo mondiali, tutti insieme hanno in mano tutto, perché ci hanno sfruttato, derubato, ingannato.
La cosa importante è che questa signora, non vada a votare.
I nostri nemici sono,
questa è l'unica cosa importante,
del popolo italiano e dell'umanità.
Lei non vota, vero signora? Lei non va a votare, vero signora?
Io sono andata a votare perché dovevo dire la verità nei seggi, e quindi sono detto nei seggi e ho denunciato anche i poliziotti che stavano là.
Che c'entrano i poliziotti?
Ho detto
i poliziotti che stavano lì, scusi.
Sono 12 anni che sono sotto controllo mentale, ho denunciato il mondo intero, persino diciamo alla Camera.
E per chi ha votato, signora, mi scusi, per
fare... Nessuno vuole fare niente. Volete sapere cosa è successo? Che ultimamente mi hanno torturato un po' troppo. Sono andata a denunciare, non qui ad Alfonsine, tanto qui mi mandano in un centro psichiatrico.
Ecco,
sono
appunto
andata a denunciare qui vicino.
Però signora, scusi Elisabetta, però voglio ridurre.
Sapete cosa è successo dopo che ho telefonato?
No,
non c'era nessuno,
saperlo,
mi ha risposto Ravenna. E quando stavo andando via mi è venuto incontro un volante della polizia che voleva intimidirmi. Sapete cosa vuol dire che ti viene contro? Io ero in bicicletta.
No, signora, non è venuta incontro nessuna volante della polizia per intimidirla, posso dire la verità.
A me è venuta incontro.
Però scusi, signora, signora, lei è ancora convinta che ci siano, diciamo, fuori da ogni regione la RAI?
Fuori dal coro.
No, era la cosa della RAI.
Fuori di testa, no? Fuori dal coro.
La RAI è fatta di militari e comandano loro dappertutto.
No, questo no.
No,
guardi, l'assicuro, non ci sono militari.
Prove,
guardi, mia moglie lavora in RAI, non ci sono militari. Mi scusi, signora, per favore.
Ma niente. Chi ha chiamato la RAI
non ci sono
per
militari.
Denunciare delle bugie che hanno raccontato.
Ma
e
non
lui
ci
ha detto,
sono militari alla RAI. Ditelo tu.
Però scusi signora, la RAI non è guidata dai militari.
Non ci sono i militari, ti prego.
No, la RAI è guidata dai militari perché è proprietà dei militari.
Ma chi?
Durante il Covid, sapete cosa è successo? Perché ve lo devo dire, attraverso le televisioni attivavano i vaccini con la Spike e il grafene e il mercurio, con la 5G, e la mandavano attraverso le televisioni. Era scritto anche
questa è una nuova teoria, però. Questa è una nuova teoria. La nuova teoria è
allora volete sapere voi cosa succede?
No.
Molti incidenti succedono perché la Gestapo ha in mano delle tecnologie, e probabilmente è possibile anche che questi militari.
Ma la Gestapo è finita! La Gestapo è finita 80 anni fa!
Ma sono stati i militari dell'arma che hanno preso in mano
l'arma,
la tecnologia, il volante, e me li hanno fatti venire contro.
No,
perché
signora,
alla fine è anche così. Ma signori, qui i militari tutti sono tutti insieme contro il popolo, sono i traditori del popolo.
Grazie Elisabetta, grazie per la Gestapo. Posso dire grazie di questo intervento illuminante, però posso dirle una cosa: la Gestapo è finita 80 anni, per fortuna è finita. capito? No, un'ottantina di anni
così,
fa. Grazie.
Un
abbraccio, signora, un abbraccio.
La Zanzara.
Full Metal Jacket, questo è il regalino che bisogna dare ai ladri e alle merde che vengono in casa per rubare. Full Metal Jacket, che forse ti ricorderà un film di un certo Stanley Kubrick, ma il significato di Full Metal Jacket, quello è il perno, quello è il soggetto del discorso. Bisogna regalargli non la tua cagata di libro ai ladri che invadono, che vanno nelle case della gente onesta. Bisogna regalargli Full Metal Jacket a palla.
Cerchi un immobile? Elementare.
Ilaria Salis.it.
Questa non è male. Questa non è male, devo dire la verità. Questa devo dire qua. Cerchi un immobile.
Chi l'ha fatta questa?
È un ascoltatore. Cerchi un immobile.
Cerchi un immobile? Elementare.
Ilaria Salis.it.
Questa l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
Non lo so, sì, certo, ma me l'ha dato un ascoltatore. È geniale, in fondo è così.
Noi non serviamo
un immobile,
più, secondo me.
Cerchi un immobile. Cerchi un immobile.
Cerchi un immobile? Elementare.
Ilaria Salis.it.
Dai, su. Che dicevi?
Secondo
scusa?
Me dovremmo appaltare questo programma all'intelligenza artificiale, cioè dire all'intelligenza artificiale rifai una zanzara con Luciani Parenzo. Secondo me l'intelligenza artificiale
sì,
sarebbe in grado di farlo.
Ti mandi in onda 2 ore e mezzo. Ti mandi in onda 2 ore e mezzo dal mistero. Dovremmo fare un esperimento, sì, mi hai dato un'idea. Dovremmo fare un grande esperimento.
Sì.
Un grande
no,
esperimento.
Facciamo un mese, ovviamente,
no, un
pagati.
Mese, no.
un mese di trasmissione.
No, un mese è troppo, dai, un mese, però non è un mese.
Una puntata
sperimentale,
però,
in cui facciamo solo intelligenza artificiale. Solo intelligenza.
Esatto,
artificiale.
Esatto.
Ma non
l'hanno
annunciare,
no?
Bisognava non annunciarlo. Bisognava. Bisognava.
Beh, ma non sanno qual è. Magari questa è fatta già con l'intelligenza artificiale.
Mario da Firenze, vai.
Senti, buonasera. Volevo una precisazione, voi siete più attenti di me.
Ma metti bene il telefono.
Mi senti?
Sì, senti? Sì, ti sento, dimmi.
Allora, prima delle elezioni venivano fatte delle accuse molto precise a carico del Partito Democratico.
Ma dove?
Per esempio, c'erano delle accuse sulla compravendita di voti.
No, guarda, non me ne frega nulla,
no,
Mario, non me ne frega niente. Non me ne
no,
frega niente.
Se ci sono stati degli sviluppi.
No, lo so, non mi interessa,
nessuno.
Non so a cosa ti
zero.
Riferisci, non me ne fotte nulla. Filippo da Prato, ciao, vai a fare in culo. Mario, ciao. Filippo da Prato.
Buonasera, ciao Crucio, buonasera.
Dimmi.
A parte dopo l'intervento della signora Elisabetta sulla che Gestapo, veramente fare un intervento è insignificante. Però ti
perché?
Volevo parlare della. Perché non c'è pari, posso dire quello che qualsiasi cosa. Non so.
Vabbè, ma
pari,
sai, ognuno ha le sue idee. Se uno pensa che siamo dominati
fantastica.
Dalla Gestapo, ha le sue idee.
Però,
che ti devo dire?
Però a proposito di Gestapo, di paesi un pochino diciamo di regime, adesso rappresenti, ti volevo dire, ma degli spada a Ostia occupano le case popolari? Non se ne parla per nulla.
Forse non hai capito ancora, caro Filippo.
No,
io sono ancora. No.
Fuori, sì. Ma non ce l'ha fatta finora. Ma come sta questa
devi
facendo?
Stare tranquillo, devi stare tranquillo e guardare nel tuo cervello. Nella tua testa e guardare quante pigne ci sono invece di corteccia cerebrale, perché ce ne
perché?
Sono diverse di pigne invece della corteccia
perché
cerebrale, perché
di
io sono contrario
tanti.
A tutte le occupazioni possibili immaginabili.
Ma non ne hai mai parlato fino
ma
oggi.
Che vuol dire questa è di attualità la Salis e io mi occupo della
certo.
Salis quando sarà di attualità.
Poi ti volevo dire anche un'altra cosa.
Ecco niente, non ascolti nemmeno, ti ho detto che
del fascismo, ho capito che tu vuoi dire,
va bene, lasciamo. Lasciamo, intanto ho detto.
Allora,
poi,
il discorso del fascismo che viene banalizzato, dove tutto viene banalizzato, viene detto sono tutte puttanate. Allora, ti faccio vedere.
No, è puro folklore. Oggi,
noi,
per esempio, Filippo, scusami, oggi, per esempio, un consigliere si è scoperto che un candidato sindaco, che peraltro ha vinto le elezioni in un paese in Toscana. Sì. E si è scoperto che ha fatto, non mi ricordo, Castelnuovo, non mi ricordo
una
dove.
Specie di ex fascistone.
Nel 2017-2018 ha fatto delle scritte a favore di Mussolini. Lui dice per risposta a gente che lo provocava. E poi ha tatuato sul braccio, sull'avambraccio, la scritta Gott mit uns, che significa Dio è con noi. Dio è
esatto.
Con noi.
Allora,
e che scelta con la sinistra?
Sì, no, per dire che questa roba qui che cos'è, un dramma? È semplicemente uno che magari chi se ne fotte.
Banalizzare una cosa che abbiamo reato, perché tu puoi anche dire le cose di sinistra, perché le cose di sinistra si possono dire, che è tutto quello che ti fa, non è un reato. Non è anticostituzionale, mentre fare certe affermazioni invece, qualche malocca,
certo,
è
l'eureato,
è l'eureato,
ha ragione, anziché prenderlo in giro, ha ragione,
dov'è il reato?
Te lo ha detto in toscanaccio, ma c'ha ragione lui,
è l'eureato, ma qual è il reato, cretino, dov'è il reato? Ciao.
Come no, è anticostituzionale.
Ma quando mai?
Ma perché credi?
Le puttanate, non c'è nessuna cosa, non c'è nessun reato. Se uno dice di ammirare Mussolini, non c'è alcun reato, innanzitutto. Non c'è alcun reato, meno male che non c'è. Meno male che non c'è. Ma anche se uno dice io ammiro, che cazzo ne so, il dittatore della Nord Corea, o ammiro Stalin, non c'è reato. Beh, uno può ammirare chi vuole.
No, se è un amministratore locale è particolarmente
Oscar
grave.
Oscar da Milano, vai Oscar, dimmi Oscar.
Lui risolve mandando una telefonata.
Sono incazzato nero perché chi difende la Salis è un coglione, non ha capito un cazzo, non ha mai messo piede in un quartiere popolare. Io ci sono nato, cresciuto a Milano, vicino al Corvetto dove la Salis occupava, e bisogna andare lì per vedere che sono ghetti, degrado, disordini. Altro che diritto all'abitare,
Oscar, il signor
altro
Oscar,
che diritto all'abitare,
Oscar.
Diritto allo sfasciare, altro che la Salis da Borghesotta. Da Borghesotto doveva mettere a disposizione le sue proprietà se voleva fare qualcosa di buono.
Non
per
c'è
i poveri.
Dubbio, non c'è. Bella
non
provocazione questa qua. Bella provocazione.
Non occupare le case dei poveri cristi, che poi bisogna spiegarli a sti coglioni che la difendono, che se non ci sono soldi per ristrutturarli e per avere i soldi per ristrutturarli.
Ah, arriva lui a spiegare che non ci sono soldi.
Certo,
arriva lui che non
ci sono
i soldi per ristrutturarli. È una questione di priorità. Se le
non
abito in Brera, se le amministrazioni comunali e regionali non capiscono che quello della casa è una priorità assoluta, i soldi li trovano, hai capito? Anziché finanziare la sagra della porchetta di non so che cosa.
Ha 5.000 alloggi iscritti, la Salis, che è il Parlamento europeo, come rappresentante della sinistra, quindi amica di Sala, sì. 5.000 alloggi gestiti da MM.
Vabbè, ragazzi,
scusa,
stai calmo, Oscar. A me non me ne frega nulla dei dati.
Ma
andate a discutere in un'altra trasmissione. Io dico semplicemente questo: e nessuno si può arrogare il diritto in nome di quelli delle cose che non funzionano.
No, ma
o in nome
il problema.
Non me ne fotte nulla,
non
me ne fotte
nulla. Non funzionano, le creano loro.
Ciao,
perché se non
ciao,
ci sono
Oscar,
soldi per metterli a posto, ti
ciao,
sei.
Ciao, Oscar. Ciao. La figlia del vento, chi è la figlia del vento? Non ho capito, la figlia del vento, vabbè.
Sono la figlia del vento perché sono uno spirito libero.
Ma chi è?
Ciao, buonasera, voglio celebrare, sono da Trieste.
La figlia del vento, che vuol dire la figlia? Avrai un nome, no?
No, è il mio nome. È un sinonimo, nom de plume.
La figlia del vento, incredibile.
Sono stata lisergica, sono stata basagliana, ho girato tutta l'Europa.
Lei non è la figlia del vento. Lei non è la figlia del vento. Non c'è nessuna figlia del vento. Lei non è la figlia del vento, porca puttana.
Come fai a dirlo tu?
Figlia del vento, lei ha un nome e un cognome, punto e basta.
Non voglio dire il mio nome.
Vabbè, che vuoi?
Ascolta, caro, oggi è un grande giorno. Un grande giorno.
Ma che fai tu di mestiere? Hai molto tempo libero, come dice, Parenzo, oppure no?
L'ho avuto.
E adesso che fai?
Di sorpresa, tutti i miei spazi di libertà. E ho pagato, ho sempre pagato.
Sì, ma adesso che
Però
fai di mestiere?
Io ho vissuto con grande intensità. Adesso non faccio un cazzo.
cazzo.
Ah, ma questo qua poi ecco. Conferma, però scusa, questo qua conferma la teoria parenziana.
No, non sono ricca. Ho frequentato l'autonomia storica. Fammi dire questo ai tuoi ascoltatori. Sì, ho frequentato nel 78-80 l'autonomia storica, il Leon Cavallo.
Sì, lei non fa un cazzo dalla mattina alla sera, questo è il problema.
Ma che non faccio un cazzo? Non è vero, io sono povera, mi faccio tutti i lavori. Ho 65 anni e ho una pensione da fame, va bene così?
Va bene? Pazzesca. Dimmi, che c'hai, figlia del vento, che vuoi dire?
Io non ho la cameriera, mi faccio tutte le pulizie, i lavori, le mani, i piedi e curo la mia persona, la mia interiorità e anche la mia macchina, la mia macchina
Parenzo
esterna.
Parenzo si è arrapato, aspetta, scusa un attimo, figlia del vento. Parenzo si è arrapato quando gli hai detto che eri una del movimento extra parlamentare, diciamo.
No, sono stata
un anno nel PC con Basaglia.
Mi permetto di dire che
PDU manifesto e autonomia storica, ottimo partito di Andrea
lotta continua, bellissimo, lotta continua. Allora lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, e allora lotta continua sarà.
Dimmi, io ho studiato molto quell'epoca.
Sprangavano gli spacciatori d'eroina, li sprangavano. Ve lo dico a voi sinistri che avete rinunciato alla vostra identità storica.
Che hai da dire adesso, però?
Quello che sto dicendo. E volevo dire che oggi è un giorno da celebrare. Stappate una bottiglia di ottimo prosecco che io adoro.
Perché?
Una bottiglia di champagne se avete soldi, perché oggi è stato liberato Assange. È in volo per l'Australia.
Vabbè,
questa
benissimo.
È una grandissima
notizia. Lei è contenta, molto bene. Arrivederci, grazie. Arrivederci.
Ciao.
Comunque Cerno ormai è scatenato. Stamattina vorrei occupare la casa del mio vicino che è andato al mare e picchiare con una mazza un paio di persone che non la pensano come me. Secondo voi me la trovano una poltrona a 18.000 euro al mese se lo faccio? Signor Tommaso Cerno.
Signor Tommaso Cerno.
Gianluca Brambilla, buonasera.
Ilariasalis.it, questa è la più bella di tutte.
Mettimi
il jingle.
Sì.
Ilariasalis.it.
Un applauso, Gianluca Brambilla. Buonasera.
Allora,
a te ti pare normale, caro Gianluca?
Vuoi proprio fare lo show quello più bieco? Manca solo il tendone del circo a questo punto.
Imprenditore
del settore del gelato.
Ma ha pienamente ragione.
Ascolta, Parenzo, tu domani ospiti nella tua trasmissione una donna per la quale uno Stato europeo chiede la revoca dell'immunità parlamentare.
Uno Stato europeo messo già sotto osservazione dalla stessa Unione Europea.
Tu non sei sovversivo. Tu inviti in trasmissioni gente come Raimo.
Ma io invito persone come te anche in trasmissione. Io invito in trasmissione anche gente come te, ideologo. Ma come ti permetti? Ma io invito anche personaggi come te che sostengono che i meridionali sono diversi dai nordisti.
Che era moderata, che sapeva gestire i suoi contenuti, l'hai trasformata nella propaganda della sinistra più estrema extraparlamentare.
Molto grave questo, molto grave.
È inquietante da questo punto di vista. Sei pericoloso, Parenzo.
Ragazzi, questo è molto molto.
Stai facendo da megafono a gente
ma
che dice
io ho invitato
di
anche gente come te
in modo
io ho invitato anche gente come te in trasmissione. Tutti invito anche gente come te.
Ma non mi fai parlare, mi censuri subito, terrorizzato che io parli.
Io fossi per te, non fossi in te non ci andrei. Questo è un
problema certamente, perché se io vado lo sai che una volta gli ho detto che cazzo mi inviti a fare, gli ho detto in trasmissione, cosa mi inviti a fare se non mi fai parlare?
Bravissimo,
pensa cosa tutto digli.
Ma perché ogni tanto
lui dice che i meridionali, ma lui dice delle cose terribili, che i meridionali non sono sono antropologicamente diversi.
Ma sempre detto, ma ti rendi
conto?
Degli usi,
ma è una cosa gravissima.
Qual è il problema, Parenzo?
Ma è una cosa gravissima da dire.
Ha degli usi e costumi diversi da uno del nord. Tu hai provato ad andare a un matrimonio meridionale?
Che c'hanno i matrimoni meridionali?
Cosa vuol dire matrimoni
meridionali? Bellissimi, 400 persone, 500 persone. Prova ad andare a certi matrimoni nel nord Italia.
Cioè, dimmi un po'.
Ma non ci sono 300 persone, ma che cazzo dici?
Che non un matrimonio.
Ma come
diversi,
ti permetti? Cosa dici?
Io non ho detto migliori, io non dico
ma cosa
migliori,
dici? C'è stato il matrimonio. Io sono stato invitato al matrimonio di Simona Ventura, che colgo l'occasione per salutare, e del mitico Terzi, che è stato che è un architetto, è stato anche assessore a Milano.
Allora,
ma hanno invitato questa coppia strepitosa, Simona Ventura e Giovanni Terzi, al loro matrimonio.
Detto.
E perché devi dire che è tristissimo? Ma come ti permetti? Io fossi in Simona Ventura e Giovanni Terzi, ma ti querelerei. Hai detto che il loro matrimonio è un funerale. Vergognati, ma vergognati, quale funerale? Gente allegrissima,
scusa,
il nord sono allegrissimi.
Fermatevi,
ilariasalis.it. Però Gianluca,
il gelataio brambilla.
No, però scusate, fermi tutti. Allora, ci sono due cose che voglio chiarire. La prima è questa: Brambilla sostiene che il matrimonio.
Però chiediamo una cosa: cosa ha innovato adesso, oltre al gelato agli ultrasuoni?
Parla. Allora, vuole cambiare argomento.
Perché i matrimoni sono diversi da nord a sud? Perché i matrimoni sono diversi da nord a sud?
Sono diversi perché al sud c'è una festa. Dove vengono, addirittura ho scoperto, invitati i parenti di quinto grado.
Allora,
al nord facciamo i matrimoni con 20 persone.
Cioè, tu dici, ma
facciamo chi? Che luogo comune è?
Più stretti, sono usi e costumi diversi. Noi siamo
ma
diversi.
Ma cosa vuol dire?
Io non sto dicendo sono migliori o peggiori.
Tu stai dicendo che al sud.
Io mi diverto più a quelli del sud.
Cioè, che al sud sono più cafoni, dici, no? Al sud sono più
cafoni, ti prego, Cruciani. Siamo diversi.
Sì, ho capito,
alcune cose siamo diversi.
Ma che vuol dire che al sud fanno matrimoni con 400 persone e al nord lo fanno con 20 persone?
E vuol dire che il sud chiamano anche i parenti di quinto grado.
Ma non è vero,
non
al matrimonio di Simona Ventura di Giovanni Terzi ci saranno 400 persone. Di che parli?
È un'eccezione. Lui dice un'eccezione.
Il matrimonio delle persone normali, il matrimonio delle persone
al mio ce n'erano 280 quando mi sposai 15 anni fa. 280 persone, imbecille.
Ma tu sei
uno sciocco di primo livello.
Allora, tu sei un professionista che guadagna una barca di soldi.
Aspetta un secondo,
capisci? Sulla spalla dei operai, no?
Gianluca, aspetta un secondo. Che c'è, Pelliccio? Che c'è, Pelliccio?
Allora, ascoltami bene. Tu stai parlando del sud. In primis il sud vi ha fatto un poco cristiani in alti dati, sai perché?
Perché
il regno delle due Sicilie siamo inventori, costruttori.
Il regno delle due Sicilie.
Con Garibaldi. Ha rovinato l'Italia quando è venuto a Napoli. Questo coglione. Se è diventato un po' cristiano, deve ringraziare a noi del.
Ma
sud,
non esagerare.
Diglielo a questo coglione.
Aspetta, Pelliccio, ascolta.
Te lo dico io, andai in giro ancora con l'asinello.
Vai in giro con l'asinello, Pelliccio.
Questo coglione, perché tu sei un coglione. Se ne è diventato qualcuno, dovete al regno del. Noi siamo la cultura e la dignità dell'Europa.
Che mestiere fai tu? Che mestiere fai, Pelliccio?
Che mestiere faccio? Non ti interessa il mestiere che faccio. Combatti stupidi e stronzi come te.
Ma che mestiere fai, Pelliccio? Che fai? Un cazzo? Non fai un cazzo?
Pelliccio da Napoli, combatti stronzi.
No, non sei. Sì, ma di mestiere che fai? Di mestiere che fai?
Questo stronzo.
Ma di mestiere che fai? Lavori o no?
Io ho sempre lavorato, anche in nero.
E che hai fatto? In nero, e che hai fatto?
Crucia, ascoltami bene, diglielo a questo coglione, che parla.
Hai commesso reati, digli la verità,
reati. Queste non sono cose che a te ti interessano.
Hai commesso reati, digli la verità. Diciamolo, hai commesso reati.
Siete freddi voi
allora,
della
domanda
siamo diversi, non ho detto migliori, siamo diversi.
Allora, giù un attimo tutte e due, Pelliccio, mi segnalano, ma è una domanda che ti faccio, sei un pregiudicato, sì o no?
No, un'altra volta, non ti interessa quel che sono io, parla di
ma basterebbe
di questo
dire sì o no
che sta parlando.
Brambilla, hai capito, Pelliccio, non vuole rispondere, Brambilla, a queste domande.
Noi
giù Pelliccio, Brambilla, rispondi.
io dico a Pelliccio di stare tranquillo, di non avere questi atteggiamenti mafiosi, di gustarsi la sua terra, che è meno inquinata della nostra, qui al nord.
Ma perché devi dire mafiosi?
Beh, è gravissimo.
Mafiosi.
Ma
atteggiamenti
perché?
Mafiosi.
Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di dipingere il sud così?
Ma questo ignorante che se... Perciò ai tuoi matrimoni vengono 20 persone, perché non avete caloria, non avete sentimenti.
Sei un pregiudicato o no? Non c'è niente di male, ammettilo.
Siete uomini congelati, perciò siete impassibili anche nell'aspetto e nel
fermi tutti.
Partecipano poco persone. Allora ascoltami bene, digli a questo coglione che parlasse bene del sud, perché noi il sud siamo la cultura e la dignità.
Infatti si sente
hai capito?
Si sente come siete la cultura, si sente da te. Allora, Brambilla,
non essere insegnato come si comporta nella vita sociale.
Scusami, Brambilla.
Ilaria Salis.
Allora, riprendiamo con Brambilla su Ilaria Salis. Ti pare normale che Parenzo non dica chiaramente che le case non vanno occupate? Che tipo di mandato
ha
Ilaria Salis?
Ma è una pratica politica.
Guarda che Parenzo è un ideologo della sinistra.
Ma io non ho mai occupato né una casa, né ho mai commesso atti illeciti.
Ma in trasmissione gli dai spazio, Parenzo?
Io do spazio anche a un imbecillotto come te.
Questa gente è una cosa volgare.
Io do spazio,
capisci?
A tutti. Lei almeno è stata eletta, tu neanche. Lei è stata eletta al Parlamento europeo. Quindi teoricamente, da un punto di vista puramente, ma non simbolico, attuale, lei è stata eletta, tu non conti un cazzo. Lei è stata eletta, votata dai cittadini al Parlamento europeo.
Ma cosa c'entra, Parenzo? Ma io sono contento che una persona venga eletta, ma se questa è una delinquente, posso dire che è una delinquente?
Fermi tutti. Resta lì, Gianluca, fermola.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Sono arrivato ora a Romania, sono sceso dall'aereo prima, mi scappava una pisciata, credevo di morire, voi il bagno degli uomini era pieno, sono andato diretto con assoluta determinazione in quello delle donne, ho fatto una pisciata, credevo di morire, va. Quando sono sortito c'erano delle donne lì, mi guardavano, ho detto, buona ziva, tamburini, da, sono venuto fuori alla grande, tamburini, lascia passare internazionale!
Tamburini internazionale, tamburini international.
Bello, Luca, ha detto sono sortito, mi è piaciuto.
Guarda che Jonathan è il nostro imprenditore ultravannacciano, signor Jonathan da Prato.
Non so chi sia.
Nuovo grande titolarista della Zanzara. Voglio segnalare che Gianluca Brambilla, imprenditore fedelissimo zanzaroso
del settore dei gelati.
Perché lo pigli per il culo? Non capisco, lo pigli per il culo sul fatto che è imprenditore del gelato.
Nel settore dei gelati, ho detto, nel settore dei gelati ha fatto un'invenzione straordinaria che è il famoso gelato agli ultrasuoni,
Vuoi ripetermi il ritornello di stasera? Com'è?
Appunto, sto dicendo, ma domani quando arriverà Ilaria Salis nella tua trasmissione, il jingle che la presenta sarà ilariasalis.it.
Scusami Gianluca, però ti posso dire una cosa, la cosa più incredibile di questa vicenda è che gli stessi che erano sempre stati contrari alla immunità parlamentare, dicendo vergogna, alla fine
sono
siete
loro,
lì a chiedere
due pesi, due misure.
È pazzesco, tu non
due
sei
due pesi, due misure, due sono, pesi? Sono, degli capito, sono degli ipocriti, capito? Sì. Questa è chi in taglia.
scusami,
se con conferma che secondo però, della situazione
saranno diverse le accuse che venivano rivolte a Berlusconi sull'evasione fiscale, ad esempio.
Ma che c'entra? Il principio è lo stesso,
passati, no, ma no, lei non si è sottratta dal processo, ha fatto sei mesi di carcere. Scusa, scusami, c'è una differenza fondamentale. La Salis ha fatto, scusami, la Salis ha fatto sei mesi di carcerazione preventiva, che si chiama preventiva prima ancora di essere condannata. Sei mesi di carcere ha già fatto. Ora i cittadini italiani l'hanno eletta, votata e mandata a Strasburgo.
Ha tentato di ammazzare delle persone, Ilaria Salis, mi risulta. No,
questo lo dici tu? Questo lo dici tu?
Orban,
e credo che dovrai vendere chili e toni, tonnellate di gelati per ripagare la querela che ti arriverà. Tonnellate di cazzo di gelato al pistacchio, all'ultrasuoni dovrai vendere per ripagarti la querela che ti arriverà, perché lei non ha sprangato proprio nessuno.
Tu non preoccuparti di questo, andiamo al dunque della questione.
Lei non ha sprangato proprio nessuno. Lei è accusata di...
Allora, Parenzo, perché l'hanno tenuta dentro sei mesi?
Lei, scusami, fatelo spiegare da Cruciani. Lei, lo dico per il bene del tuo gelato. Lo dico per il bene del tuo gelato agli ultrasuoni, guarda. Altrimenti ti metti a produrlo nel carcere, il gelato agli ultrasuoni.
Perché la giustizia ungherese? La giustizia ungherese è fatta da cretini, i magistrati ungheresi sono tutti dei cretini.
No, non da cretini, ma intanto la giustizia ungherese è sotto osservazione da anni dal Parlamento europeo. Certo, è stata sanzionata dal Parlamento europeo. Certo di sì, certo che sì. Sanzionata dal Parlamento europeo la giustizia ungherese.
Anche noi siamo stati sanzionati mille volte per la giustizia italiana che fa schifo.
Non certo con i rilievi che sono stati fatti. Hanno bloccato pure i soldi all'Ungheria per violazioni delle regole dello Stato di diritto. Gli hanno bloccato pure i soldi e i trasferimenti. Informatevi, cornuti.
Ciao Gianluca, ciao. Molto bene, andiamo. Enrico da Roma, vai Enrico, dimmi. Enrico, dimmi.
Allora, caro dottor Parenzo, ti ricordo che anni fa il movimento di Forza Nuova e anche altri movimenti di estrema destra hanno occupato centinaia e centinaia di case. Li avete massacrati.
Come no?
Massacrati.
Sì, no,
anche
ma infatti guarda
dire.
Che mi pare che
è cambiato con la
ma io non ho mai difeso il metodo dell'occupazione delle
come
case
no?
Ma forse
come
non
no?
È chiaro,
come
però,
ha detto adesso che è movimento
io
politico,
ho detto che Ilaria Salis sta facendo quella è un'azione politica, no. Sia che la facciano a destra sia che la facciano a sinistra.
Prendete pecora, non è uguale.
E infatti ti sto dicendo, ma io infatti non ho detto di non sgomberare, io ho detto che chi fa l'occupazione delle case in genere attraverso queste associazioni Action e quant'altro lo fa per porre una questione politica. Altra cosa è il racket delle case, quella è un'altra cosa che nulla ha a che vedere con la questione politica.
L'unica cosa...
Dopodiché chi lo fa si assume la responsabilità e il rischio di finire sotto processo, ma non c'entra nulla col caso della Salis in Ungheria, però niente.
Che c'entra il caso?
Diego da Monza, vai Diego, vai.
Diego. Ciao ragazzi, ascolta, volevo fare una domanda anch'io, Parenzo.
Dimmi.
Se una casa non è assegnata a una famiglia, perché vuol dire che non è agibile, che non è comunque giusto. E se questi entrano in una casa abusiva del genere, succede qualcosa...
Niente, ma che sarà
qualcuno?
Mai? È giusto occupare perché bisogna protestare contro la cattiva gestione.
Solo se le case sono libere, peraltro anche questo è un modo per dire, ragazzi, cari amministrazioni comunali, regionali, quella casa è libera, mettetela a posto, altrimenti noi ve l'abbiamo occupata.
Ma il problema è che la priorità
ma non
è la
serve
casa.
A questo, serve a, fare,
priorità...
serve a fare i criminali, una roba da criminali, occupare una casa anche fosse del comune male utilizzata, è da criminali pure. E basta, e dovresti essere il primo a dirlo.
Chiedi ad Alzetta.
Io l'ho detto mille volte. Io l'ho detto mille volte.
La priorità è la casa, poi dopo dite la priorità è la sanità, poi dopo dite la priorità è la scuola. Oh, decidiamoci qual è la priorità per la gente.
Paolo da Milano, perché... andiamo avanti. Paolo da Milano, vai.
Occupare la
Gianni, io onestamente la Salis non la voterei mai, come non voterei mai Sgarbi o non voterei mai Vannacci, perché non li ritengo all'altezza di un incarico pubblico. Però spiegami un po' sta cosa che tu dici che adesso fra poi anni non si può più lamentare di Casa Pound.
Beh,
cosa
no,
intendi?
Perché siccome prima erano in prima linea Fratoianni e Bonelli, ma in particolare Fratoianni per lo sgombero di Casa Pound, per lo sgombero di Casa Pound, adesso bisogna vedere cosa dicono di fronte al fatto che, anzi, lo hanno già detto, appoggiano, diciamo, le occupazioni in nome.
E tu eri a favore dell'occupazione di Casa Pound?
Contrarissimo, sempre stato
e
contrario.
Quale trasmissione hai fatto sulla Casa Pound?
Ma che
occupata?
C'entra? Quando
era... la Salis della mattina.
Ma che ne sai tu? Che ne sai? Che ne sai tu? Che ne sai? Da quanto tempo
di Libero, quante
guarda,
puntate su
Paolo,
Rete 4 sulla,
Paolo, quello non sono io, non sono io il responsabile,
dai,
né delle...
che sei tutto da una parte.
Allora,
dai,
fermo,
piantala.
Paolo, se ti fermi un secondo mi fai rispondere. Allora, ti dico subito una cosa: io non sono responsabile né di Rete 4 né di Libero, è un altro discorso. Sono responsabile di quello che accade qui. E se non ricordo male, più volte, quando la cosa era di grande attualità, l'occupazione di Casa Pound è stata trattata in codesta trasmissione anche con i responsabili di Casa Pound. Mi ricordo una volta forse Iannone, l'altro come si chiamava, Di Stefano,
sì, può essere,
gli abbiamo
Di Stefano,
detto più volte
Pound, Stefano,
vabbè
adesso.
Quello che era prima, gli abbiamo detto più volte non si occupa, io sono contro, dunque che cazzo dici, non lo sai, non sai un
vabbè,
cazzo,
sì, su tutte e due le cose, che due coglioni,
ecco,
sali,
ciao, ciao,
capito,
Paolo,
abbiamo...
ciao. Allora c'è un sindaco neoeletto che si chiama Fabio Mini, neoeletto, iscritto a Fratelli d'Italia. Ripeto, leggo qui su un giornale, il Tirreno, esplode il caso, iscritto a Fratelli d'Italia, minimizza, quei post erano solo provocazioni, e poi ha tatuato sul braccio la scritta Got Me Tunes, Dio è con noi. Nel 2017 scrisse delle cose su Mussolini, esattamente questo, non siamo nostalgici di Benito Mussolini, siete voi che in 72 anni non siete stati capaci di farcelo dimenticare, e poi altre cose ancora. Si chiama Mini, proviamo a chiamarlo, vai. Mini, che cazzo è sto bugugno ogni volta? Dai.
Pronto?
Sì, Mini?
Sì.
Innanzitutto complimenti per le elezioni, sono Cruciani, buonasera.
Salve.
Come andiamo?
Bene, bene, diciamo che stiamo iniziando a lavorare al massimo dell'impegno, ora la giunta è pronta, quindi insomma
vabbè,
penso
questo
che si possa fare.
Ecco, ci sono polemiche però, leggo da qualche parte, no?
Sì, sì, abbiamo un po' di discussioni sul Consiglio Comunale, veloce, eccetera.
No, ma anche quindi, su quello che lei ha scritto nel passato.
Sì, ho fatto già una comunicazione ufficiale.
Sì, ho letto da qualche parte, ma lei dice... Lei dice che quelle frasi sono vecchie, frasi vecchie del 2017-2018, no?
Ma erano, sì, a parte il discorso è vecchio, che erano frasi provocatorie, sì. Ma comunque chi mi conosce sa benissimo che assolutamente... già dalle amicizie, dalla politica che ho sempre fatto, sono lontanissimo da certe ideologie.
Sì, alcune frasi sono, diciamo, di ammirazione nei confronti del signor Mussolini, o no?
Boia chi molla era un inno del fronte della gioventù.
È il grido di battaglia. Voglio che molla,
scusa.
Della gioventù. Sì, no, ma voglio dire, ma uno fa quello che vuole, La cosa strana è che uno dica no, però quelle robe lì non appartengono, diciamo, per esempio, non siamo nostalgici di Benito Mussolini, siete voi che in 72 anni non siete stati capaci di farcelo dimenticare. La questione
è un messaggio provocatorio.
Però lei qualche ammirazione nei confronti di Mussolini ce l'ha?
Assolutamente no, io guardo la storia con occhio oggettivo.
Cioè ha fatto delle cose buone.
La mia nonna c'era una vanante ucraina che, per esempio, quando c'era l'Unione Sovietica, era una direttrice di banca e poverina si è trovata a badare un'anziana, per dire. E uno la guarda da quel punto di vista e dice, oh, allora a quei tempi qualcosa di buono c'era anche in quello.
Vabbè,
cioè, se dovessi dire, a tempi del fascismo, le colonie a Marina di Pisa l'hanno fatte, no? Per
cioè,
dire.
Dici, qualcosa di buono Mussolini l'ha fatta, questo è il punto.
Assolutamente contrario a qualunque ideologia di totalitarismo.
Io perché leggo,
voglio che sia chiaro.
Però questo qua è chiaro, però Mini, scusi, io leggo qua su un giornale locale, no? Perché poi ogni tanto mi arrivano le cose del Tirreno. Tatuaggio nazista e boia chi molla. Castelfranco, il nuovo sindaco tifa Mussolini.
Che non è un tatuaggio nazista.
Beh, Got Me Tunes è una scritta, che si rifà al nazismo, su questo non c'è dubbio, però.
No. È il motto dell'ordine teutonico quello, che poi è stato usato dall'esercito prussiano, dall'esercito tedesco nella seconda guerra mondiale, non dai nazisti, non c'entra niente con il nazismo.
No, però scusi, c'entra con il nazismo perché è un motto dell'SS, poi fatto proprio dell'SS.
Allora, scusi, abbia pazienza.
Ma no, ma io lo dico perché la verità è questa: che chi se lo tatua lo fa.
Il fascio di Vittorio mi sta dicendo con simbolo fascista e basta.
No, quello no, però chi se lo fa, chi se lo tatua, chi lo adotta, diciamo, non è che pensa all'ordine teutonico.
Chi se lo fa, penso che lo sappia chi se lo fa, no?
Sì,
cioè,
ma
io
per
vengo
carità.
Da una famiglia cattolica, ho fatto le scuole cattoliche, ho fatto medie e liceo in una scuola di preti. Noi siamo cattolici, do un inno religioso perché è un inno a Dio quello.
Mi perdoni, come... sindaco.
Cioè, Parenzo,
sindaco, mi perdoni, facciamo due conti. Intanto, buonasera e grazie per questa sua preziosissima testimonianza che ci sta dando. Mettiamo in ordine due fattori, due cose. Primo, uno che dice boia chi molla. E uno dice, vabbè, è un caso, è un modo di dire, boia chi molla è un modo di dire. Poi c'è il secondo indizio di uno che si tatua la scritta Gott mit uns, che vuol dire Dio è con noi, che non è solo il motto del cazzo di ordine teutonico, ma è soprattutto quello che è il motto del Terzo Reich. Allora, se uno somma le due cose insieme, non diventa più una casualità, boia chi molla unito al Gott mit uns, tutti gli indizi, mi perdoni, non occorre essere il tenente Colombo per vedere che due indizi fanno una prova. Ma io le dico un'altra cosa, che per me lei può tatuarsi nel buco del culo anche il fascio Littorio, io non ho nessun problema dove lei si fa i tatuaggi, glielo garantisco, le voglio anche un bene dell'anima. Appena ho visto questa notizia avrei voluto abbracciarla con un amore, un candore totale. Per me lei il fascio Littorio se lo può tatuare
dove
sul pene, sul pube, sullo scroto. Sarebbe meraviglioso farsi un tatuaggio sullo scroto con scritto Gott mit uns, sarebbe meraviglioso. L'ordine teutonico sarebbe felicissimo se lei si tatuasse il Gott mit uns sullo scroto.
Ma non ho capito dove vuole arrivare.
Ecco, bravo, voglio arrivare a questo. Primo, lei si può tatuare le cose dove meglio preferisce. Io ho un po' di suggerimenti da dare. Ho dato due luoghi dove sarebbe molto bello farsi un tatuaggio: il buco del culo e lo scroto. Due luoghi.
Questo
è il primo punto politico.
La zanzara.
Nel paese c'è un clima pessimo da questo punto di vista. Questa maggioranza e questo governo stanno sdoganando una vera e propria omofobia di Stato. Questo lo abbiamo visto con una serie di affermazioni, ma anche con delle proposte di legge, pensiamo a quella sul reato universale, sulla gestazione per altri. Quindi il clima è molto brutto e è da rimettere al centro la questione della laicità dello Stato.
Ma chi è che dice ste robe? Chi le dice ste robe? Chi le dice ste robe? Vabbè, abbiamo qui in studio, caro David, in questa serata straordinaria. Prima però c'è Davide da Torino. Davide, dimmi, poi presento una persona. Dimmi, Davide, che c'è?
Pronto, sì.
Che c'è?
Ciao, dimmi. Buonasera.
Che c'è?
Allora, volevo sapere una cosa io da... Un dato tecnico, voi che siete informati giornalisti, questa Ilaria Salis quando cazzo faceva la maestra?
Non lo
perché
so.
Una che ha 29 denunce,
beh, sì,
4 condanne,
tema,
quando faceva la maestra?
È un tema. Poi?
Poi? Naturalmente volevo dire che Ilaria Salis e Bannacci sono due facce della stessa medaglia.
In che senso?
Io
non metterei insieme due cose. C'è un signore, la differenza è questa, per carità, con tutto il rispetto per la signora Salis, io non me ne sono mai occupato della signora Salis.
Fa così paura?
Però posso dirti una cosa: uno è stato un militare decorato della Repubblica Italiana, diciamoci la verità, un militare decorato della Repubblica Italiana.
Ma cosa vuol dire?
Con tanto di medaglie.
Ma anche stato decorato,
medaglie,
ma ha scritto un libro che è una fregnaccia, che vuol dire?
Specchiata. Fino a prova con la persona,
ma sicuramente, ma nel suo lavoro sarà stato bravissimo.
No,
ma
allora,
si può dire che ha scritto delle fregnacce?
Non lo so, secondo me
tu.
No.
Però... no, Cruciani, tu credi molto nei militari.
Non credo in nessun militare, amico mio.
Le forze dell'ordine a me nella vita sono servite solo una cosa. Guarda, io abito a Torino.
A fare cosa?
A farmi le multe, basta. Non mi ha mai difeso da nulla.
Le forze dell'ordine, amico mio, le forze dell'ordine servono per la nostra sicurezza. Sono un baluardo, di libertà.
Io gli spacciatori sotto casa e le forze dell'ordine passano. Purtroppo questi si nascondono, hai ragione, e la delinquenza continua.
Hai perfettamente ragione, ma il problema non è delle forze dell'ordine, il problema è delle leggi che non funzionano e del presidio del territorio che non viene fatto. Fosse per
altra
me
cosa al nostro amico Lorenzo sulla Salis. Allora, la Salis che è andata in Ungheria quando c'era un ritrovo di fascisti estremi, a beccarsi con il ritrovo di comunisti estremi, perché si dovevano prendere
tutto
la botte.
Corretto. Scusami, però, tutto corretto.
A prescindere, non so se sia stato poi colpevole o innocente la Salis, ma cosa è andata a fare lì la Salis in quel periodo?
A distribuire fiori,
a vendere braccialetti comunisti alle bancarelle,
scusatemi, qui state facendo intanto un processo,
è andata a distribuire fiori a una persona, non fate ironia, è andata a fare una manifestazione antifa.
Quello che poi mi sembra che sia legittimo fare manifestazione antifa. Se poi lei ha picchiato, cosa fai? Se poi ha picchiato, sei dal dentista, sei
Allora, abbiamo qui una drag queen che si chiama la Wanda Gastrica. Buonasera. Già mi sta simpatica,
buonasera,
48
signora.
Anni, pugliese di origine, ma in Lombardia da tanto tempo. Ha iniziato a fare drag queen nel 1997.
Bello.
Promuove l'immagine e anche alcune cose della comunità LGBTQ.
Bello.
Deve sapere, signora Wanda Gastrica, che per me la comunità LGBTQ non esiste. Cioè, per me esistono le singole persone. Per me esiste lei, che si chiamava da uomo, si chiama Diego.
Sì,
ha una bellissima fede. Perché lei si è sposata, una fede come possono avere le persone sposate, una fede d'oro proprio,
una fede d'oro.
Lei ha un marito. Però poi ha suo travestimento che utilizza, per lavoro o nelle occasioni, di festa.
Bella storia.
Cui diventa sostanzialmente una drag.
Bellissimo. Finora è tutto
giusto. Vedi, ha una fede. La cosa che mi sorprende di più è la fede. Cioè, voi vi siete sposati con l'unione civile e vi siete messi le fedi come se fosse, una.
E che ci dovevamo mettere? Il braccialetto alla caviglia? La caviglia.
Dico, vi sentite proprio marito e moglie, oppure come vi chiamate?
Marito e marito. Siamo due uomini.
Dunque, uno può dire: che volete di più? Perché c'è bisogno di battersi per altri diritti? Quali sono i diritti che la famosa comunità LGBT non ha? Questo la gente non lo capisce.
Ma non ci si batte solo per i propri diritti, si batte anche per i diritti degli altri.
Quali? Per esempio, dove? In Italia non c'è bisogno di niente. Qual è il problema in Italia?
Ma come non c'è bisogno di niente? C'è bisogno di ancora un sacco di cose.
Per esempio?
Anche il matrimonio, per esempio. Unione civile, è un'unione civile.
Lei vorrebbe il matrimonio esattamente come uomo e donna, un matrimonio.
Un matrimonio
civile
tra due persone, perché necessariamente tra uomo e donna?
Tra due persone
che si amano, che vogliono costruire qualcosa e quindi chiamano matrimonio.
Però scusi, se io non ce l'ho in un paese, non è che ci sono meno diritti, è un paese che la pensa diversamente. Sono principi diversi, non è che sono paesi medievali quelli che non hanno il matrimonio gay, scusi.
E invece
assolutamente.
Il nostro è un paese che sta tornando al Medioevo.
E dove sta tornando al Medioevo?
Sta tornando al Medioevo perché tantissime cose, non c'è possibilità.
Che c'è la Meloni fascista?
Meloni me ne frega assolutamente un cazzo.
Sta tornando al Medioevo dove? Scusi.
Sta tornando al Medioevo perché ci sono tantissime cose sulle quali si viene censurati,
dove?
Sulle quali.
Censura se io dico che lei è frocio. A me mi censurano se io dico che lei è frocio, scusi.
Ma io sono frocio.
E perché non lo posso dire io? Qualcuno mi denuncia perché dico frocio, scusi.
Io se lei mi chiama frocio non la denuncio, ma semplicemente perché la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
Io su questo siamo d'accordo, però lei è un'eccezione da questo punto di vista. Cioè, lei è un'assoluta eccezione.
Se lei utilizza frocio
in senso dispregiativo,
certo, ma
è come se io le dicessi sì, zozzone.
Sì, ma io infatti io le
è assolutamente non... il senso che viene dato dalla persona che usa il termine, anche perché nella comunità, insomma, sì, tra
esistono le singole persone,
esiste,
no, la comunità
è formata da singole persone.
Sì, ma le singole persone
è come dire non esiste l'oceano, esistono le singole gocce. Che concetto mi stai esprimendo?
Perché le singole persone la pensano in modo diverso una dall'altra, dunque non esiste la comunità.
Ben venga, per fortuna, dicendo, per fortuna.
Ma lui, lei, insomma, questa simpatica.
Lei,
questo
in questo momento,
lei
cosa vede davanti? Un uomo o una donna?
Non vedo niente perché sono a Roma, caro.
Ah,
quindi
ok,
chiedo, scusa,
va bene. Comunque la Wanda Gastrica, nome
davvero...
femminile, quindi
donna,
mi parla femminile.
Perché mi sta simpaticissima,
Grazie.
E sento della gioiosità, della felicità, e quindi
sempre,
dico, è molto bello l'allegria con cui portate il tema dei
lei
diritti.
Lei fa l'insegnante
della
di scuola elementare, giusto?
Esatto.
Lei insegna di scuola elementare e facendo l'insegnante, bambini fino a 10 anni sostanzialmente.
Sì, 10, massimo 11 anni.
Massimo 11 anni. Lei parla della transizione anche di queste cose che riguardano...
È capitato durante una lezione che una mia collega parlasse della transizione di una sua ex alunna.
E perché bisogna parlare di transizione fino ai bambini di 10 anni?
Non se ne è parlato perché era l'argomento...
Ma è la vita... Ma è la vita.
Pensavo fosse l'eco, parla in contemporanea.
Sì, è così, che vuoi.
Dicevo, non ricordo bene da quale argomento si fosse partiti. Comunque si è arrivato appunto a questa mia collega ha parlato di questo episodio e io lì ho capito che la scuola è assolutamente il posto nel quale voglio rimanere.
Sì, ma è il posto ideale. Parlare di transizione a bambini di 8 anni, 9 anni, 10 anni, per me no.
Ma, sì,
ma non è stato un invito, lei ha raccontato un aneddoto.
No, ma per dire, non bisogna, cioè, perché parlare a bambini di 8 anni, 7 anni, 10 anni della transizione?
Ma perché è una cosa...
Chi se ne frega?
È un argomento come gli altri.
Non è un argomento come gli altri. Il cambiamento del sesso non è un argomento come gli altri.
È un argomento che prima o poi potrebbe interessare anche loro.
Ma ho capito, ma per lei è giusto iniziare a fare la transizione, per esempio, prima, prima dei 18 anni, è giusto?
No, questo, allora, prima dei 18 anni dipende, se si è proprio a ridosso, oramai diciamo che c'è stato già uno sviluppo della personalità e del pensiero. Mi lascio un po' in dubbio il fatto che magari in alcuni casi, forse avrò letto, c'è stato qualche caso, c'è stata una transizione addirittura in una fase anche preadolescenziale.
No, ci sono molti casi di transizione.
Mi lascia un po' così, per carità, ognuno è libero nel momento in cui decide di farlo, però io credo che
a scuola non bisogna parlare di queste robe qua, non bisogna parlare della transizione, chi se ne frega.
Ma si parla di tutto a scuola, bisogna parlare di tutto, anche soprattutto bisogna parlare di argomenti dei quali a casa non si parla. Perché
ma decideranno le famiglie di cosa parlare, di transizione o no?
Le famiglie decidono di parlare delle loro cose, la scuola decide di parlare
Non le ha fatto impressione il fatto, per esempio, di quell'immagine al Pride di Verona con quel signore col culo di fuori o altre scene simili?
No.
Non le fanno impressione?
No. Cioè mi dovrebbe impressionare un culo di fuori?
No, il culo di fuori, il culo di fuori in piazza, c'è un'immagine del Gay Pride di Verona, ci sono anche delle polemiche con quel signore che ha esposto un sedere che fuori, problema.
No?
No. È normale andare per strada con i culi di fuori?
È normale manifestare nel modo in cui si preferisce.
Cioè, ma è normale che uno vada col culo di fuori durante il Gay Pride?
Ma cosa definisce questo normale?
No, ma a me non
è normale.
No, ma ho capito, cioè, secondo lei è legittimo farlo?
È legittimo, se gli andava di farlo, l'ha fatto.
C'erano anche dei bambini, a me non mi stupisce nulla, a me non me ne frega niente.
Ma non è che
può fare quello
che ufficio vestito così.
Allora, questa cosa che i bambini rimangono scioccati da certe immagini è un'incredibile cretinata, perché i bambini in realtà nella fase appunto bambinesca, insomma nella fase infantile, non hanno i filtri che poi invece uno acquisisce purtroppo nel tempo. Quindi ai bambini fondamentalmente, cioè, se vedono uno col culo da fuori, lo vedono col culo da fuori anche se vanno in spiaggia, qual è il problema?
Beh, insomma, per strada durante una manifestazione col culo di fuori magari uno può rimanere più impressionato.
Secondo me ci sono cose molto più complicate da spiegare ai bambini piuttosto che perché uno è col culo da fuori.
Torniamo subito, fermi là.
La Zanzara.
Crux, stamattina in treno davanti a me avevo due francesine amanti della sforbiciata con pelo sotto le ascelle. maglietta senza reggiseno e pelo sulle gambe folto. Una roba pazzesca.
Allora, abbiamo qui in collegamento una rappresentante di Provita Famiglia, nostra amica che si chiama Maria Regaleruiu. Buonasera, buonasera, eccoci qui.
Buonasera.
Ciao, come stai?
Buonasera, bentornata.
Allora, molto bene. Voglio capire da lei un primo giudizio su questa testimonianza di questa signora drag queen, che sostiene che ci sono ancora dei diritti da riconoscere e sostiene poi che è normale parlare di certe cose all'interno della scuola, cioè dire di persone che hanno 8-10 anni, in particolare di transizione, eccetera. È anche normale esibire culi, diciamo, scoperti durante il Gay Pride, giusto? Allora, signora Ruglio, qual è il suo giudizio su queste cose qua, la sua sentenza?
Parto da questo perché si parlava soprattutto di bambini. Io penso che sia molto violento imporre il mondo degli adulti ai più piccoli. Sì. E questo è un modo, ed è violento quindi imporre un uomo infelizzo, ma dei bambini che no. Penso che sia molto violento.
Io penso che i bambini vengono imposte anche cose peggiori.
Io ho ascoltato in silenzio.
Ma è la vita, è la vita. La Divina Commedia è molto più violenta, volendo insegnare ai bambini la Divina Commedia è più violento.
Aspetta, fai parlare.
La sua violenza è chiara perché lei non mi sta facendo dire una parola.
Brava, brava, vai Maria, dimmi.
Non possiamo accettare che la scuola, che è il luogo in cui noi affidiamo i nostri figli, che sono la cosa di più preziosa che abbiamo, possa essere teatro di indottrinamento, luogo di rivendicazioni culturali quantomeno divisive. E quindi noi chiediamo, la scuola deve istruire, allora il suo ospite quando andrà a scuola insegna ai bambini quello che deve insegnare, a seconda di qual è la materia sua specifica, e lasci fuori tutti gli altri. Anche perché questo voglio essere molto seria, noi di solito qua scherziamo e giochiamo molto, ma è un argomento molto serio quello che è il problema della transizione dei minori, che è stato pubblicamente affrontato, e c'è un problema molto serio che stanno affrontando in tutta Europa.
Ma allora, scusi, però,
alle scuole elementari qualcuno che non siano mamma e papà, che non siano il genitore, voglia imporre la propria visione, tra l'altro quantomeno diciamo divisiva, no? Quantomeno ideologica, anche meno.
Però scusi un attimo,
non si devono permettere,
perché
il diritto di priorità educativa è della famiglia.
Io su questo sono d'accordo, sul fatto che di queste cose se ne parla solamente in famiglia, a scuola non bisognerebbe nemmeno sfiorarli questi argomenti.
La scuola si parla di cose della vita.
Aspetta un attimo, le persone che vanno in giro
non elementari, lei parli parenti ai suoi figli, io parlo ai miei, ognuno insegna ai suoi figli. Io non voglio insegnare ai miei figli che un giorno si nasce maschio e il giorno dopo si nasce femmine, non li voglio insegnare che
loro impareranno da qualcun altro.
È una pratica goliardica felice con cui si possono sfruttare le donne povere, i bambini possono essere vendute. Non posso, voglio insegnare ai miei figli, voglio essere libera, intanto di aspettare e rispettare il tempo giusto in cui
però
parlarmi.
scusa un attimo Marielle, c'è un altro elemento. Andare in giro, diciamo che non è che tutti i gay pride c'è gente col culo fuori, diciamoci la verità, cioè non è che, cioè, però tu dici nemmeno uno ce ne vorrebbe col culo di fuori. La signora prima diceva, la Wanda Gastrica diceva, anche in spiaggia la gente vede le persone con i culi di fuori.
A parte ci sta in modo e modo, e io nelle spiagge dove vado io non vedo gente con i culi di fuori.
Capito, i culi di fuori sono
il burka in spiaggia.
Il problema del gay pride soprattutto è il tema del manifesto politico che difendono e
però,
che sponsorizzano, che ha paura dell'utenafitto. Il problema del gay pride è che è troppo spesso irreverente verso la religione cattolica, irreverente verso tutte le persone che non pensano, fanno tanto gli inclusivi e poi prendono in giro, insultano e ripeto,
le persone nude sono uno scandalo, quelle che vanno a gay pride, perché spesso la polemica si concentra su quelli
anche
che c'hanno
meno, sì, certamente, perché tu dentro casa tua puoi fare quello che vuoi, ma non devi imporre la tua nudità, le tue sconcerie a me, ma questo non lo dico io, c'è anche una legge dello Stato.
Fermala. Allora, abbiamo qui una signora che è stata protagonista nell'ultimo periodo anche di una polemica che riguarda le sex worker. Lei si chiama Giulia, lo dico col suo nickname su Instagram, giulia.leopardi_basso, una cosa lunghissima, riduca un po', cambi sto nick.
Ma è parente di Leopardi?
No, non credo che sia.
Leopardi. È il mio vero nome.
Come?
È il mio vero nome.
Il suo vero nome, non è parente di Giulia di Leopardi?
Ma sono marchigiana magari.
È marchigiana però, attenzione.
Insomma, Giacomo Leopardi, insomma, interessante che possa avere degli eredi di questa fattezza,
di questa levatura,
bravissimo, di questa autorevole levatura. Bello,
è una
il
di
grande
quelle,
poeta Giacomo Leopardi, bellissimo.
È una di
bellissimo.
Quelle che è finita sotto il mirino della Guardia di Finanza, perché è una di quelle che sostanzialmente per un po' di tempo all'inizio non pagava le tasse come sex worker, giusto?
Sì, ho aperto la partita IVA un anno dopo.
Un anno
iniziato
dopo.
L'attività.
E perché non ha iniziato
Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando pagavi le tasse?
Perché pazzesco. Ero piccola. Poveretto. E non avevo non avevo consapevolezza di quello che stavo facendo fondamentalmente.
Ah, niente.
Povero.
Non pensavo potesse essere un lavoro.
Può cambiare il cognome, per favore? Chiedo scusa,
no,
una
non
cosa.
Lo cambierò il cognome perché mi piace tantissimo Leopardi.
Siccome Leopardi è stato un gigante della nostra letteratura, dello Zibaldone.
E io sono una gigante in altre cose.
Io le posso chiedere, per rispetto a uno dei grandi italiani, se potesse cambiare. Cambi il nome.
Mi piace tantissimo Leopardi, quindi non cambierò il mio nome. Mi piace tantissimo anche il mio nome.
Per favore, perché mi fa un. Ho visto la sua foto adesso, lei è anche molto gradevole, eccetera. Ma mi fa un dolore sentire un Leopardi o una.
Cioè,
Leopardi,
una Leopardi sex worker che ti dà fastidio, non ho capito.
Ma perché che te ne frega? Un dolore enorme. Ma enorme.
Che differenza c'è tra un poeta, magari anche scannato, ma che poi è una sex worker?
Io faccio arte comunque.
No, Giacomo Leopardi non era scannato.
Siamo di fronte a questa affermazione.
La mia partita IVA è altre arti e letterature. Comunque.
Sì, veramente. Però tu prima hai fatto un'affermazione, fai arte, io faccio arte.
Io faccio arte.
Faccio arte. No, Parenzo
Leopardi, Giacomo faceva arte.
Sei particolarmente brava, anche quello. Cioè,
sempre caro mi fu quest'Ermo Colle.
E questa si è, perché da tanta parte guardo esclude. La so
anche. Ma con lei dovremmo cambiare questo splendido... Con lei dovremmo cambiare questo splendido infinito. È sempre caro mi fu il perizoma. E questa, cioè, capisce che non funziona allo stesso modo.
Però scusi un attimo, lei
sempre caro mi fu quest'Ermo Colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si paura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno.
Bravissimo.
E la morte e le morte.
Bravo.
Stagioni e la prese e mi sovvien.
Fermo
l'eterno
là.
Capito
là.
E le morte
qui
stagioni
non c'è siepe, però mi sa.
No, non c'è siepe.
No, non c'è
siepe. Cioè, oddio, dipende dai periodi.
In che senso?
A volte mi depilo, a volte no.
A volte ti depili, a volte. Leopardi non pensava.
Sfreggiato Leopardi. Sfreggiato Leopardi.
Cioè, a volte ti depila, a volte invece sei ricca
a
di
volte,
pelo.
Sì, cioè non ho molti peli in generale, quindi.
Ma non ti sei fatta la depilazione quella totale?
Quella,
no,
la
no, cioè
di
proprio
cui parlava
pochi peli. Secondo me sì, invece.
È vero che tu a richiesta fai scoppiare dei succhi di frutta con i piedi?
Sì.
Ma che cazzo chiede la gente?
Me l'hanno
cioè, fanno
chiesto.
Scoppiare dei
succhi di frutta
ma
con i piedi.
Conto,
quanto costa un video con uno?
Ti rendi conto che ma mentre quello poverino scriveva a Silvia, rimembri ancora quel
lei
tempo
fa scoppiare...
questa fa scoppiare i succhi col piede, ma tu
ma
ti rendi
secondo
conto?
Me Leopardi avrebbe apprezzato questo tipo di
anche
arti,
secondo me.
Quanto costa un video con i, per esempio?
Boh, 200.
200?
Ah sì.
Ma che cazzo fa?
Sporco tutto il pavimento per scoppiare i cosi coi piedi, cioè.
Incredibile.
Anche il succo ha un suo costo del
esatto.
La passera solitaria, bisogna cambiare il sonetto di lei.
Scusi, sì, quanto ha evaso lei per un anno? Quanti soldi ha evaso?
Non ho mai guadagnato grandissime somme, quindi ho evaso pochissimo.
Tipo? Qual è la contestazione della Guardia di Finanza che ti ha fatto?
30.000.
30.000 euro?
Sì, però la multa è molto più ridotta.
Cioè?
Non lo so ancora. Devono ancora darmi.
E la cosa incredibile è che la Guardia di Finanza, se lo dico con tutto l'amore per la Guardia di Finanza, si è concentrata su una ragazza che fa la sex work. Cioè, ci
sì,
sono...
vabbè, che poi io mi ci pago l'università con...
In che senso?
Io mi mantengo da sola e mi pago l'università con la finanza.
Facendo la prostituta, lei come si dichiara? Prostituta, una prostituta.
Sex worker.
No, una prostituta virtuale. Lei è una
troia
zocco...
digitale e preferibile.
Troia
comunque,
digitale.
Però lo posso dire solo io. Gli altri non posso dire.
Perché non lo posso dire io?
Perché.
Io sono
perché...
un grande cantore di OnlyFans e sono autorizzato a dire che lei è una zoccola digitale.
Beh, se lo dici in tono dispregiativo, no.
Figuriamoci, cioè, io ho grande apprezzamento per questa cosa qua. Assolutamente.
Hai un apprezzamento, vabbè.
Cioè, lei è una troia digitale. Lo posso dire. Lei si sente una troia digitale.
Io mi sento una troia digitale.
Allora, posso dire. E i suoi genitori come prendono il fatto che lei si dichiara una troia digitale?
mondiale.
Ah, per i miei genitori l'importante è che io stia bene. Ho avuto molti periodi difficili, quindi per me, cioè per loro ora è importante che io
ma
stia bene.
Ma che è sto pugno di continuo?
Sta guardando i video dove schioppi su.
Secondo me David vorrebbe fare una collab con me comunque.
Una collab in termine tecnico, in termine tecnico è collab, è una collaborazione.
Collaborazione.
No, gliel'hanno offerto diverse sex worker, ma si è già rifiutato.
Però il mio cognome vale tanto,
sì, vale tanto, devo dire la verità.
Scrivere una poesia.
Lei fa i decreting, ne fa molti al giorno.
Certo, decreting, soprattutto mi piace farli ai mini peni.
Ai mini peni. Lei, ma si è, ha capito mamma. Perché ha capito perché la gente paga
che
per farsi giudicare
per
l'uccello
povero poeta mamma
beh la gente paga perché si sente sola secondo me si cioè nel sola. Senso oh. ha bisogno di qualcuno
anche Leopardi
che...
si sentiva solo infatti scriveva
anch'io mi sento abbastanza
ma cos'è
sola.
Il decreting questo me lo sono perso
decreting valutazione del pene
adoro sta cosa
beh, lei adora i cazzi diciamo la verità cioè, è inutile
sì ma sai quanti soldi mi sarei potuta fare guarda quante cose si impara. No.
Sì, ma lei adesso si occupi di altre cose. Cioè, lei adora quel tipo
perché
di.
Perché non posso essere versatile e occuparmi
carità,
di diverse
però
cose.
Però lei non fa la puttana digitale, lei fa la troia digitale e dunque si occupa di queste cose qua.
Però non si finisce mai di imparare.
Sì, se può iniziare lei comunque.
Sì, scusi un attimo, lei se uno c'ha il micropene, le piace insultarlo?
Sì, tantissimo.
Mettiamo che io abbia un micropene, mi insulti.
Mettiamo,
Mettiamo che. Però prenda le parti di chi mi deve insultare. Io ho un micropene di 7 cm in erezione. Io ho un micropene di 7 non è vero ovviamente però 7 centimetri no per carità con tutto il rispetto però non è vero 7 centimetri in elezione che è considerato un micropene 7 centimetri e ti dico cara Giulia Leopardi come ti chiami mi fai per
Giulia,
un
chiamatelo Giulia dai
ti dico
insultami per le mie misure come fai che parole usi cerca di entrare nella parte sennò non
Madonna che cazzo piccolo che hai non avevo mai visto una cosa così piccola è veramente ridicolo
Così però mi fai capito non è che
io
mi
l'ho detto un sacco di volte non mi hanno mai pagato però questa cosa non va bene
perché non usa le parole di Ugo Foscolo per insultare ad esempio sarebbe bello
sì è vero dovresti...
lei usa le parole di Ugo Foscolo per insultare il suo cliente
lei
diciamo,
tu ti dichiari femminista?
Sì
in che senso? Nel senso. Che vuol dire femminista?
Femminista vuol
cioè,
dire
cioè vorresti che il tuo lavoro fosse riconosciuto?
Sì assolutamente
contro il femminismo che dice per esempio che il tuo lavoro non è dignitoso
beh oddio dipende quale femminismo esistono diversi tipi di femminismo il femminismo che seguo io dice che il mio lavoro in realtà è libertà e porta all'autodeterminazione del corpo quindi...
ti paghi il corso di laurea se tu hai una laurea in economia già
in economia e sto facendo un corso in economics
sì, capito Parenzo? Cioè qui abbiamo una prostituta digitale, una troia digitale che è laureata in economia è il mondo contemporaneo che funziona così e si chiama anche
solo,
Leopardi
posso dire che mi dispiace? Ecco qua.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza
so,
alle 8,
ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.